tutti, come state? Sono la prof Jessica Gragnano e vi do il benvenuto al Fluency News, il seu podcast de notícias em italiano com comentários em português. Estou muito feliz que você tenha tirado esse momentinho do seu dia para praticar um pouco o meu idioma. Isso significa que você está focado em fazer seu italiano acontecer. Meus parabéns! E se você quiser dar um passo ainda maior e desbloquear de vez o seu italiano, entre para a nossa lista de espera do curso completo Massa Top Sensacional. Lá você vai encontrar todas as ferramentas necessárias para alcançar de vez a fluência. Mas adesso, cominciamo! É, gente, quase todo mundo só consegue pensar em uma coisa, Copa. E depois de 4 anos de espera, como sempre, a Copa vem entregando aquilo que promete. E esperamos que esse ano entregue o Hexa para o Brasil. Mas acontece que essa é a Copa mais imprevisível em muitos anos. Vem comigo descobrir o porquê. La Coppa del Mondo del Qatar del 2022 ha avuto la sua parte di controversie. Cattive condizioni di lavoro, accuse di corruzione, regole e restrizioni estreme. Tuttavia, l'evento sarà probabilmente ricordato per un'altra cosa, i risultati imprevedibili delle partite. Non è stato facile per le persone a cui piacciono le scommesse. I giocatori hanno riferito di aver perso denaro anche con quelle più sicure. Immaginiamo la situazione. L'Argentina, una squadra considerata probabile vincitrice della Coppa del Mondo, ha perso inaspettatamente contro l'Arabia Saudita, una squadra in cui la maggior parte dei giocatori è ancora sconosciuta al mondo. Poi è toccato al Giappone sconfiggere una delle squadre più solide che ci siano, la Germania, e lasciarci tutti stupiti. Ma subito dopo questo risultato, lo stesso Giappone che ha sconfitto la Germania perde contro la Costa Rica, una squadra che ha subito 7 gol dalla Spagna, mentre la stessa nazionale spagnola non è riuscita a sconfiggere la Germania. Incredibile, vero? Argentina e Germania, di fatto, sono messe male. Non c'è da chiedersi perché voi brasiliani siate così felici. E c'è di più. La sottovalutata squadra di calcio del Marocco è riuscita a vincere contro il Belgio, un'altra squadra solida. 2 bei gol per il Marocco in quella partita. Anche l'Iran ha vinto contro il Galles. Per non parlare dell'emozionante e inaspettato colpo di scena nella partita tra Corea del Sud e Ghana, in cui la squadra del Ghana ha ribaltato il risultato e ha vinto 3-2. Anche gli Stati Uniti hanno sorpreso il mondo con il loro pareggio con l'Inghilterra. Finora è stato un letto di rose per voi brasiliani. E non dovete più preoccuparvi della fase a gironi. Ma tenete gli occhi aperti, perché questa Coppa del Mondo è piena di sorprese. Scute in so, eu nem vou comentar que a Itália non tá jogando i mondiali di calcio 2022. Para mim isso não faz sentido nenhum, né? Mas bora lá, bora pras dicas de italiano que é melhor. Quero começar falando com vocês sobre o verbo falar, cioè parlare. Em português, usamos sempre a preposição sobre, né? Falar sobre. Acabei de falar, né? Ou seja, a gente fala sobre alguma coisa. Em italiano, não. Mas é muito comum que brasileiros falem parlare su qualcosa, só que não é correto em italiano. A preposição que deve acompanhar o verbo parlare é a preposição di. Parlare di qualcosa. Na notícia, a frase é per non parlare dell'emozionante e inaspettato colpo di scena. Aqui, a preposição di si junta ao artigo, aí se torna dell'emozionante, tá? Outra coisa muito interessante da frase é a expressão colpo di scena, que significa uma reviravolta, o famoso plot twist, sabe? Quando todas as nossas expectativas caem por terra e a realidade acaba sendo completamente diferente do que a gente imaginou. Já pensou em sair às ruas para protestar com um cartaz em branco que não diz nada? Bom, é o que está acontecendo na China. Folhas em branco viraram armas perigosas de protesto. Bora conferir. Nei paesi in cui la libertà di parola è limitata, Bisogna essere creativi per sviluppare metodi di protesta sottili ed efficaci. Sono state le decisioni relative alla politica cinese zero Covid a scatenare le proteste. Negli ultimi mesi, il governo ha imposto severe chiusure in molte città, tra cui grandi centri industriali, commerciali e finanziari, come Shanghai e Shenzhen. La Cina ha le politiche di chiusura più severe al mondo, che prevedono l'isolamento delle persone nelle installazioni governative e la chiusura di aziende, negozi, aeroporti e scuole. La restrizione resterà in vigore fino a quando non sarà registrato alcun caso di Covid nel paese. L'ondata di proteste, in almeno una dozzina di città, è scoppiata dopo che giovedì un incendio nell'estrema regione occidentale dello Xinjiang ha causato la morte di 10 persone, secondo il conteggio ufficiale, un numero che molti sospettano essere legato alle restrizioni Covid che hanno confinato le persone nelle loro case. I dimostranti hanno usato lenzuoli bianchi per piangere le vittime. Il bianco è un colore comune per i funerali in Cina e per esprimere una rabbia compresa implicitamente da milioni di persone che hanno sofferto per le restrizioni della pandemia. A Shanghai, molti erano fuori dal campus dell'Università Tsinghua, un tempo frequentata dall'attuale leader Xi Jinping, con in mano fogli bianchi e altri simboli di protesta, come per esempio una donna con le mani ammanettate e il nastro adesivo sulla bocca. Alla stampa ha detto: «Non c'è nulla di scritto, ma loro sanno esattamente cosa avrebbe dovuto esserci scritto. Li stiamo sfidando. Come potete arrestarmi per non aver detto nulla?» Questi messaggi, sfuggenti, creativi e spesso ironici, sono stati tra i tanti che hanno catturato il tono delle proteste in tutta la Cina durante lo scorso fine settimana, quando la rabbia per le misure di isolamento, a quasi 3 anni dall'inizio della pandemia, si è rapidamente trasformata in una delle più audaci manifestazioni di dissenso contro le autorità cinesi degli ultimi anni. Parece che a situação na China está bem crítica mesmo. Vamos torcer e fazer a nossa parte para que a pandemia não seja problema reincidente. E falando sobre coisas que precisamos fazer, hoje eu vou falar para vocês sobre o verbo bisognare, que aparece na primeira frase da notícia. Nei paesi in cui la libertà di parola è limitata, bisogna essere creativi. Esse verbo è usato apenas na terceira pessoa do singular, bisogna. E significa algo como é preciso, é necessário. O verbo que vem depois de bisogna fica sempre no infinitivo, ou seja, bisogna fare, bisogna essere, bisogna avere, etc, etc. E como que faz para falar de algo que eu ou que alguém precisa? Como faz isso? Bom, como eu disse, o verbo bisognare não se conjuga de acordo com a pessoa, ou seja, você sempre vai dizer bisogna. Não existe io bisogno di, certo? Para falar que precisa de algo, usamos a locução avere bisogno, ou seja, a gente junta o verbo avere à palavra bisogno. É bem tranquilo. Agora é só você conjugar o verbo avere de acordo com a pessoa em questão e colocar bisogno logo depois. Vamos de exemplo? Per imparare l'italiano, tu hai bisogno di studiare. Ok? Imagina você descobrir que o seu vizinho, ou seu colega de faculdade, ou então seu parceiro de dança nas aulas de forró e sertanejo universitário é, na verdade, espião russo disfarçado. Pera, como assim? Pois é, muita gente se chocou ao descobrir que tinha espião de verdade vivendo a vida aqui no Brasil. Olha só. Acusado de essere uma espia russa, Sergei Vladimirovich Cherkasov è stato arrestato nei Paesi Bassi ed è tornato in Brasile, dopo essersi presentato come il brasiliano Victor Müller Ferreira, figlio di madre brasiliana e padre portoghese, cresciuto da una zia in Argentina. Ha studiato scienze politiche in Irlanda dal 2015 al 2018 e ha conseguito un master negli Stati Uniti presso la Johns Hopkins University, il tutto sotto l'identità del brasiliano Victor Ferreira. È stato arrestato mentre cercava di entrare nei Paesi Bassi, dove avrebbe dovuto lavorare presso la Corte Penale Internazionale. La polizia ha persino trovato una sua lettera a se stesso, con la biografia del personaggio Victor Ferreira. Alcune delle persone che ha incontrato lungo il cammino in Brasile si sono dichiarate. Il custode di uno dei suoi 5 indirizzi brasiliani ha detto che era molto gentile e che erano amici. Ha aggiunto che la spia frequentava corsi di danza di forró e sertanejo e che sembrava del tutto normale. Uno dei suoi insegnanti all'università ha detto che era un buono studente, che sembrava normale e che ha persino frequentato una ragazza per 9 mesi quando era all'università. Entrambi hanno dichiarato di essere scioccati dal fatto che Victor fosse in realtà una spia russa. Quando Sergei è stato arrestato, ha negato di essere russo, affermando di essere Victor Ferreira e che si era trattato di un malinteso. 2 settimane dopo, però, un diplomatico russo gli ha fatto visita e lui ha confessato di essere Sergei Vladimirovich Cherkasov, ma ha continuato a dire di non essere una spia. Le prove, però, sono contro di lui. Si sta valutando una richiesta di arresti domiciliari, in cui casa sarebbe l'ambasciata russa. La stampa brasiliana ha chiesto ai russi se sia accettabile ospitare un criminale condannato, ma non hanno risposto. Attendiamo con ansia la divulgazione della storia. Nossa, gente, acho que essa é uma das notícias mais estranhas que eu vi nos últimos tempos. Vamos começar a análise apresentando um falso amigo, aquela palavra que parece, mas não é, lembram? O verbo é conseguire, que apesar de ser quase literalmente igual ao verbo conseguir do português, o significado é levemente diferente. Conseguire, em italiano, significa alcançar um objetivo, conquistar alguma coisa. Na notícia, a frase é ha conseguito un master, ou seja, ele conquistou um mestrado. Mas então, como é que a gente fala conseguir em italiano? O verbo usado é riuscire. Se você quiser dizer que conseguiu entender a frase, você diz sono riuscito a capire la frase, ok? Outra coisa interessante, quero que você preste atenção, é o uso do verbo frequentare. Ele pode ter o mesmo significado do português. Ele, nesse caso, não é exatamente um falso amigo. Inclusive, a notícia diz que Sergei frequentava corsi de dança. Mas o uso que eu quero ressaltar está na frase ha detto che ha persino frequentato una ragazza. Quando o verbo frequentare vem seguido por alguém, por uma pessoa, significa namorar. Então, se você está namorando alguém, você pode dizer sto frequentando qualcuno. E era isso por hoje. Continue seguindo nos estudos do italiano e de outros idiomas que a Fluency tem para você. Vai ouvindo podcasts todos os dias, encaixe eles na sua rotina diária e sempre acompanhe nossos conteúdos que a gente prepara com muito carinho para vocês lá no Instagram, @FluencyTVItaliano. E mostra a tua força, Brasil, hein? Bora pro Hexa! Beijo de Salvador! Tchau, tchau!